Quando tra storie e canzone eravamo i divi d'allea. Nel 1922 la società italiana è composita come tutte le società del mondo. Al vertice della piramide stanno i Savoia. E qui più che gli uomini contano forse le donne. L'energica regina Margherita, Elena la bellissima slava. Le quattro giovani principesse da maritare o già accasate. Il Papa è chiuso nel suo osservatorio romano, ma le consuetudini religiose sono in crisi. I capitani d'industria, Volpi di Misurata, Treccani, Pirelli, Agnelli, Caproni, fautori della guerra, prendono il posto degli aristocratici nei loro palazzi, nei loro castelli, nelle belle ville sui laghi, da dove dirigono l'economia del paese che una guerra formalmente vinta ha gettato nel caos più completo.
Il fiave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio.
Una canzone scritta da Ea Maggio per la voce di Gavrè, La leggenda del piave.
Quella notte i fanti, tacere bisognava e andare avanti. S'udiva intanto dalle amate sponde, sommesso il lieve il tripudiar d'onde. Era un presagio dolce lusinghiero, il piave mormorò, non passa lo straniero. Ma in una notte trista si parlò di tradimento, e il piavo di valira e lo sgomento. Ai quanta gente ha vista venir giù lasciare il tetto, per l'onta consumata a Caporetto. Proprio comunque dai lontani monti, scendevano a gremir tutti i suoi ponti. Udiva allor dalle violate sponde, sommesso e triste il mormorio dell'onde, con un singhiozzo in quell'autunno nero, il piave mormorò, ritorna lo straniero. E ritornò il nemico per l'orgoglio e per la fame, sposare vuole a tutte le sue brame. Vedeva il piano aprito di lassù e voleva ancora famarsi e tripudiare come allora. Ma no, disse il piave, no, disse i fanti, mai più il nemico faccia un passo avanti. Il piave è rigonfiar le sonde, e con i fanti e combatteva le onde, rosse del sangue del nemico altero. Il piave comandò indietro da straniero. E indietreggiò il nemico fino a Trieste, fino a Trento, e la vittoria tolse l'aria al vento. Un sacro il patto antico tra le schiere furon visti, si risorgero per tanto, Saulo Battisti. In Francia al fin l'italico valore, le forche e l'armi dell'impiccatore. Sicure l'Alpi libere le sponde, e tappe e chiave si trafaro l'onde. Sul fagiatuolo giunti questi imperi, la pace non trovò gli oppressi e stranieri.
I pesce-cani, volgari profittatori delle difficoltà quotidiane, arricchiti e insolenti, non costituiscono una classe. Neppure per loro, tutto sommato, il futuro s'annuncia facile. Oscillano tra due modi di vivere e di essere. La borghesia monarchica, conservatrice, colta, tradizionale vivaio dell'alta burocrazia, della magistratura e dell'apparato universitario, sta alla finestra e aspetta. I reduci senza lavoro, umiliati e marginati, scalpitano.
Le piogge quando arrivano i vitrini.
E questa è la voce di Enrico Caruso nella campana di San Giusto.
L'ora fuona, l'ora fuona, non lontana, che più chiama, non sarà.
I fascisti, con nomi e divise pittoresche, sembrano tanti grazie alla loro violenza verbale e alla loro natura manesca. Legatissimi ai RAS, ai capi locali, ne secondano, talvolta anticipandoli, umori e malumori, velleità e capricci. I 40 milioni di italiani sono campanilisti. Hanno il senso della famiglia, dove dominano la figura della madre, la religione, vista attraverso il parroco, lo Stato subito attraverso la burocrazia. In questa società posto per le femministe ce n'è poco. Le donne o sono di casa o sono di quelle. non esiste alternativa o scelta. La poetessa Rossana Zezzo, scalata a Milano in abiti maschili, viene condotta a San Vittore, trattenuta un'intera notte e rilasciata soltanto in presenza dell'esterrefatto fratello. Ada Negri rifiuta persino di riceverla. Per la voce di Enzo De Muro Lomanto, come le rose. Sintomatico che Guido da Verona parli di Landru appena ghigliottinato come di un sedotto. Le donne devono tornare fra le pareti domestiche. Siccome non obbediscono prontamente, si fidano più del loro duro lavoro che dei compagni. Si ricorre all'intimidazione. A Firenze e a Torino, per sloggiare le impiegate dai pubblici uffici, i reduci li occupano con la forza. Si salvano a stento le vedove di guerra con figli a carico. Nelle fabbriche si proibisce alle donne il turno di notte. Si accorcia l'orario di lavoro e si riduce lo stipendio. Poco le carriere concesse, maestre, ostetriche, sarte, telefoniste, segretarie. Oltre naturalmente quelle di bidelle, attrici, prostitute, contadine, balie, serve. E a Mario, Santa Lucia lontana, canta Beniamino Gigli. Le donne sul lavoro devono portare a ostiere i grembiuli neri, non truccarsi, non fumare, non soffrire di dolori mestruali. Le ragazze madri perdono il posto. L'adulterio svergogna solo la donna. I divorziati perdono il diritto di voto. Se questo è il costume privato, non diverso è quello pubblico. Il regime maschilista non solo non lo nasconde, ma addirittura lo ostenta. Timidamente la stampa femminile continua le sue pubblicazioni. Novella è il suo quarto anno di vita. resiste alla pubblicità dei prodotti di bellezza, anche se è un genere ancora di lusso, non alla portata di tutte le donne. Maggior fortuna hanno i prodotti dolciari delle più note case.
Un rosso fiore, un caldo cuore, due labbra che sanno.
Per la voce di Luigi Stracciari, un motivo tratto dall'operetta Un ballo al Savoy di Paul Abraham, Tangolita.
Due braccia che sono tutto ardoro, mio tesoro bellissimo. Sei bella come un fiore, Tangolita, oh Tangolita di Santa Fe. Perché per questo fiore darei la vita, oh Tangolita. Tu sai perché? Perché dal primo dì che m'hai baciato, al fuoco dell'amore tu m'hai dannato. E viver senza te non è più vita, o Tangolita di Santa Fe.
Sovrano dentifricio.
Se tu bevi il motto che prendenti, rendendo breve tutti i denti, o Don Salvo Lancerotto, o Don Salvo Silizioso Galeotto.
I giornali a 50 centesimi la copia sono piatti, esterofili e provinciali, tranne l'Osservatore Romano. Pirandello, nonostante le accuse di plagio della vedova Capuana, rivoluziona il teatro mondiale. Puccini è al colmo della gloria. Mascagni, Pizzetti, Boito sono contesi come prime donne. Arturo Toscanini è un maestro riconosciuto. I cantanti italiani attraversano gli oceani su transatlantici di lusso, carichi di dollari, mogli, figli, segretarie e bambinaie, ostentando ghette brillanti, colli di Astrakhan, pellicce di Zibellino. Le operette e le riviste sono il regno incontrastato di Nella Regini, Lydia Johnson, Anna Fugger. Le loro gambe inguainate in calze di seta nere sotto le spaccature degli abiti di lamè mandano in rovina austeri banchieri e spregiudicati pescecani. Per la voce di Lydia Johnson, di Neri Martelli, Serenata sincera.
Rondini, malinconia di sole, penso a te che non vuoi bene a me. Mi dice sempre il cuore dell'amore e la sincerità.
Pareggiare il bilancio, il Parlamento propone la vendita dei quadri accatastati nei depositi dei musei. Gentile non solo boccia la proposta, ma finanzia con ben 6 milioni il padiglione dell'arte italiana alla Fiera Internazionale di Rio de Janeiro. La scienza oscilla tra la ricerca, osteggiata e ignorata, e la tecnica da cui l'industria s'attende astronomici guadagni. Da Eva di Franz Lehár, la Cenerentola sei tu per me, canta Luigi Stracciari.
La Cenerentola sei tu per me, la fiaba s'è fatta realtà, andiamo insieme, io la farò ammirare. La tua bellezza deve esaltare. La Cenerentola sei tu per me, le perle già l'albero fruttò, se star fede, saprai che a te ne viene
28-31 ottobre 1922. Le camicie nere marciano su Roma, Mussolini va al governo e comincia l'era fascista. Per i lunghi anni di tensione e di lotte civili che hanno preceduto l'evento, si è temuto fino all'ultimo un bagno di sangue. Ma ecco che il re si rifiuta di firmare lo stato d'assedio e che la tragedia si volge rapidamente in commedia. La capitale apre le porte all'orda in camicia nera e i marciatori da 15.000 salgono a 100.000. Sono sbucati da ogni parte gli eroi della sesta giornata. Benito Mussolini motteggia, tranquillizza la gente, riceve l'incarico di formare un governo il giorno 29. È ormai chiaro, il vincitore è lui. E l'Italia, soprattutto quella moderata, è neutrale. Si precipita in massa a soccorrerlo. Roma è un tripudio di bandiere, gagliardetti, striscioni di benvenuto e augurali.
Sovrano dentifricio.
Se tu bevi il motto e prendi i denti, rendendo leve tutti i denti, o Don Salvo, l'anterotto, o Don Salvo, delizioso galeotto.
La prima donna laureata in veterinaria si presenta a ritirare la laurea avvolta in pelli di volpi, animali certamente non ritenuti degni di cura. Il pittore Achille Beltrame continua a disegnare le copertine della Domenica del Corriere. Il maggior disastro nazionale è la rottura della diga del Gleno nell'Alto Bergamasco, che contiene un bacino artificiale. La massa d'acqua distrugge tutti i villaggi della vallata poco prima di Natale. e i morti non si contano. Nei Tabarena arriva il Charleston e Isa Bluet lo lancia con la canzone Lola. Le gonne salgono sopra il ginocchio. Vittorio De Sica appare al fianco di Anna Pavlova come il secondo giovane brillante della compagnia. Per Luigi Stracciari, Bella Italia, da Paganini di Franz Lehár.
Sublime, eterna ed immortale, venganti il cuore verso l'ideale. Questo bicchiere come sarà ed una promessa di fedeltà, oltre la vita per l'eternità. Fascino arcano, lieve magliardo, di femminile, tenero sguardo, che potrà scordare l'istante d'ebbrezza, un furtivo bacio di una carezza, ce ne porterò ogni donna all'altare, c'è tanto amore che può ogni donna piegare, se vuole venire lo caro niente, belle donne le fine, e del piacere e le verità, le vuoi vicchiere. L'anima di piante deprezza, io sento d'ogni suon la carezza, la vita è una canzone di dolore forte, come l'arte mia dipingerla sa. Bicchier potrò ritrovar la calma e non umore, ma se un triste destino mi insedierà, troverò nel mio violino la serenità.
Non fu vera gloria, ma vera fama quella che accompagnò la carriera letteraria di Dino Segre, conosciuto dai lettori con l'accattivante pseudonimo di Piti Grilli, o Piti per gli amici. Nato a Torino sul finire dello scorso secolo, Piti Grilli, alto, elegante, snob, spiritoso, viveur, mescola nelle sue trame le aspirazioni borghesi ai peccati parigini con un linguaggio spregiudicato, colto e paradossale. I romanzi non mantengono le promesse dei titoli. Da mammiferi di lusso a cocaina, dolicocefale bionda, l'erotismo resta sottinteso, collocato entro cornici cosmopolite e nomi aristocratici. Piti guadagna ben mezzo milione coi primi 4 libri, e 12.000 lire al mese per dirigere grandi firme. Tutto sommato, lo scandalo sta nell'affermare che la donna ha gli stessi diritti sessuali dell'uomo. Per Isa Barzizza, oggi è nato l'amore.
Che cosa sarà mai della mia vita? Non ho nessuno qui vicino a me. Tremavo, pensavo, ma finalmente ho visto te. Oggi è nato l'amore. Tremato il mio cuore, vedendo te, l'uomo che voglio baciare sei tu. No, non
guardando il tuo viso, ti bacerò e soglierò il paradiso, perché ho una fiamma nel cuore, un terribile ardore, oggi è nato l'amore.
Per incrementare le vacanze marine, i treni diretti a Ostia riducono i biglietti estivi a famiglie e comitive. La spiaggia chic è il Lido di Venezia, dove Volpi di Misurata con moglie e figlia fa da anfitrione ad attori e attrici, nobiltà internazionale e danarose americane. I primi arrivi illustri, in pantaloni bianchi, paglietta, monocolo, foulard, scarpe bicolori, sono Gandusio, Titta Ruffo, Dina Galli, Vera Vergani, Barbara Hutton, seguita da nobili rossi cinici e drogati. Il re acquista uno yacht e lo battezza a Savoia. L'erede Umberto, il principe delle favole, alto, elegante e simpatico, sostituisce il padre nelle cerimonie pubbliche ammiratissimo dalle donne. I figli maschi di Mussolini sono piccoli, grassi, goffi. Non c'è paragone. Per Vittorio Belleli, il primo cantante dell'EIA, Sweet and Lovely. Carissimi amici, dalla cabina regia mi fanno cenno che il tempo a mia disposizione sta per concludersi. Giordano Ballerini, con un presto a risentirci, vi ringrazia per l'ascolto.
Thank you.